Direttore Xavier Jacobelli, come sempre. Ciao direttore.
Buongiorno a te, Vincenzo, e buongiorno agli ascoltatori.
E viene premiato chi, come te, direttore, come qualcun altro, insomma, cioè, calmi a giudicare il lavoro di Fonseca, che comunque sta lavorando, si è rialzato. Una vittoria del genere è una vittoria che racconta tanto. Lui l'ha provato a spiegare anche dicendo: guardate che poi campionato e Champions sono due competizioni diverse, non siamo poi così scarsi, andare a vincere 3-1 a Madrid lo prova, no, direttore?
È proprio il fatto che tra 15 anni questa impresa non riuscisse al Milan. Ma sai, prima di tutto, questa vittoria così clamorosa, così eclatante, così meritata, è la vittoria proprio di Fonseca. Perché quante volte abbiamo rimarcato come questo, che è un eccellente allenatore, sia stato messo in discussione fin dai suoi primi giorni di esperienza milanista, sulla base di giudizi superficiali, improvvidi, ingenerosi. Certamente c'è stata una partenza altalenante in campionato, la prima sterzata si registrò in occasione della vittoria nel derby, seguita poi dal successo con il Lecce, poi di nuovo un passo indietro. Però è altrettanto vero che questa impresa firmata al Bernabeu in casa dei campioni d'Europa, che sono stati nettamente surclassati sul piano del gioco e dell'organizzazione tattica, può incidere una svolta nella stagione del Milan anche in campionato. Rammentiamo come i rossoneri debbano recuperare la partita con il Bologna, il cui esito certamente non è scontato, ma è altrettanto vero che quando sei capace di un'impresa di questa portata, di un exploit che ha fatto il giro del mondo, perché sulla carta il Milan partiva nettamente sfavorito, i riflessi positivi dal punto di vista psicologico arrivano anche in campionato. Su questo non ci piove.
Protagonista della serata per una volta il giocatore più sotto i riflettori, no? Leao, che qualcuno dice ok, basta aspettarlo, però in realtà tu a Leao non ci puoi mai rinunciare, l'ha dimostrato ieri in campo.
Ma sai, io penso che le parole di Fonseca siano state illuminanti quando lui ha sottolineato e ha ricordato, ha spiegato perché avesse escluso Leao dalla formazione iniziale per 3 partite, perché evidentemente intendeva pungolare il giocatore portoghese, il cui talento, la cui classe sono unanimemente riconosciuti. Ma ieri sera finalmente, proprio al Bernabeu, proprio in occasione di una partita così importante, abbiamo rivisto il Leao che noi apprezziamo, che noi stimiamo e che i tifosi del Milan desidererebbero vedere in azione in ogni partita. E penso che anche per Leao la prestazione di Madrid possa rappresentare una svolta nella sua stagione.
Una svolta che magari può rappresentare anche svolta del Milan, che poi quando ci sono certi giocatori a trascinare le squadre la differenza la si può vedere. Come Juventus, qui c'è da aprire un capitolo, direttore. Anche ieri sentivo critiche da parte di qualche tifoso, non tutti per la verità, di qualche opinionista, però qua ci si dimentica che è un progetto nuovo. Ieri i dati raccontano della Juventus più giovane di sempre in Champions League, anche più giovane di quella che andò a vincere a Lipsia, quindi bisogna anche concedere qualche peccato di gioventù, qualche peccato di inesperienza a una squadra che tutto sommato ha preparato molto bene la partita su un campo difficile, avrebbe meritato di vincerla, poi hai buttato via 2 punti un po' per sfortuna, un po' per qualche errore appunto di gioventù. Però mi sembra che il lavoro di Motta stia progredendo e che ieri ci siano soltanto complimenti da fare alla Juve, al di là del fatto che abbia buttato via 2 punti.
No, certamente sì, ma sai, bisogna fare i conti anche con l'avversario. Il Lille è una formazione ostica, il Lille lo ha dimostrato anche in questo avvio di stagione in campo internazionale, ha dimostrato il suo valore. Io penso che al di là ovviamente del comprensibile rammarico per non avere riportato a Torino 3 punti ma soltanto 1, però dando un'occhiata alla classifica del girone unico della Champions League, le chance di qualificazione della Juventus addirittura in forma diretta agli ottavi rimangono molto concrete. E poi c'è un discorso a parte, secondo me, che merita Dusan Blažković. Ieri sera ha segnato il gol numero 50 da quando indossa la maglia bianconera fra campionato e coppe, e quest'anno è già arrivato a 9 reti, 6 in campionato, 3 in Champions League, nell'arco di 15 presenze, cioè le ha giocate tutte. È chiaro che Blažković regga da solo il peso dell'attacco bianconero, perché non c'è una sua alternativa che possa consentirgli di tirare il fiato, di prendersi una pausa, lo staccano vista del gol bianconero. Ecco perché secondo me Giuntoli in gennaio credo cercherà anche un altro attaccante, non soltanto un difensore centrale come ha preannunciato prima della gara di Udine, proprio per consentire a Blažković di potersi prendere quelle pause necessarie ad un calciatore che è uno dei migliori attaccanti in circolazione, che spesso è il bersaglio di critiche frettolose e superficiali, perché non segna sempre tutte le partite, non segna sempre due gol a partita, ma in realtà per la Juventus è indispensabile.
Se vogliamo dare insomma qualche colpa, qualche responsabilità a Motta, anche lui però va detto è la sua prima esperienza su una panchina importante, in una manifestazione importante da allenatore, perché poi da giocatore ne ha giocate e come, ecco, si può dire che magari i cambi non sono stati poi propriamente giusti, nel senso che non hanno dato quell'effetto che magari lui pensava potessero dare. La Juventus ha perso proprio tutto di incisività, di ritmo, e ha anche cominciato ad abbassarsi e a concedere qualche spazio in più, perché evidentemente le scelte fatte da Motta tutte e tre insieme non hanno dato continuità a quel lavoro ottimo che era stato preparato e portato avanti. Questo, insomma, se vogliamo andare a trovare comunque una critica costruttiva da fare, no, direttore?
Sì, però fermo restando il fatto che secondo me, se noi tracciamo un primo bilancio dell'esperienza bianconera di Motta, questo è un bilancio assolutamente brillante, sia in campionato sia in Champions League, proprio per gli aspetti che tu hai evidenziato. E in particolare, secondo me, hai fatto benissimo a rimarcare come quella mandata in campo a Lille fosse stata, sia stata la Juventus più giovane di sempre in ambito Champions League, e anche questa è una notazione particolarmente significativa della profondità del lavoro di Motta, che lavora per il presente ma evidentemente anche per il futuro della Juventus.
Oggi scendono in campo, c'è da ovviamente ritornare anche un attimo sul Bologna, che ha provato il più possibile contro il Monaco, c'è stata anche quella rete annullata in apertura che ha dato la possibilità al Bologna di rimettersi in carreggiata, di provare a cercare di trovare una vittoria che poi non è arrivata, sconfitta in casa col Monaco. Ci vedi comunque una maturità che sta, una crescita in questo Bologna, magari in questa esperienza in Champions League, perché chiaramente non tutti l'affrontano per vincerlo, per andare avanti. Qualcuno come il Bologna lo può affrontare per farsi un po' le ossa e crescere ulteriormente in maturità e in esperienza, no? A proposito di esperienza.
Ma sai, Vincenzo, l'abbiamo rimarcato a più riprese. Quando una squadra torna a giocare in quella che 60 anni fa si chiamava Coppa dei Campioni, oggi Champions League, ma dopo 60 anni, appunto, è evidente che debba pagare lo scotto del noviziato, se così vogliamo definirlo, un pedaggio ad una esperienza maturata di partita in partita. D'altra parte, se non giochi in campo internazionale, la fatidica esperienza internazionale non la maturi mai. È evidente che poi di fronte ad avversari del calibro di quelle che il Bologna ha affrontato, a Liverpool, Aston Villa, Monaco, peraltro Monaco che scoppia di salute, come sì, ci raccontano anche le cronache della Ligue 1, il Bologna partisse sfavorito nonostante le ultime due vittorie di fila in campionato che avevano notevolmente rintrancato il rossoblù. È altrettanto chiaro che la lacuna, a mio avviso, da colmare, e presumo che il Bologna cercherà di colmarla sul mercato di gennaio, sia quella dell'attaccante, perché non sostituisci facilmente un giocatore del calibro di Zirkzee, che peraltro non sta vivendo giorni felici a Manchester nonostante le premesse del suo trasferimento, ma viene risucchiato dalla crisi tecnica di una squadra che avrà Amorim come nuovo allenatore e che in questa prima fase della stagione ha accusato molti falsi. Detto questo, è importante ed è certamente significativa anche per i suoi riflessi in termini di orgoglio, di entusiasmo, di senso di appartenenza, di passione dei tifosi bolognesi, che gli stessi vivessero questa esperienza e si prendessero queste soddisfazioni di vivere in prima persona una Champions League. Quindi è chiaro che tutte le attenuanti devono essere riconosciute ad un Bologna che farà sicuramente tesoro anche nel prosieguo delle altre quattro partite, perché siamo arrivati a metà del guado della fase a girone unico della Champions League.
Mi tengo l'Atalanta per ultima perché è un discorso più complesso da affrontare. L'Inter affronterà l'Arsenal, è un Inter, direttore, che non sembra scoppiare di salute, per carità, capitano questi momenti, si è però percepito e capito che qual è l'importanza di Çalhanoğlu in questo centrocampo, in questa squadra. Un Inter che ha prodotto tanto contro il Venezia, ma ha sofferto nel cercare di trovare poi gol vittoria e nel finale ha rischiato addirittura di vedersi strappare via quella vittoria. Poi sarà impegnata domenica in una super sfida contro il Napoli, che non può più sbagliare, e torneremo dopo sul Napoli. Per adesso con l'Arsenal guai ad abbassare la guardia, perché è una gara estremamente delicata da vincere, visti i risultati delle altre.
Sì, diciamo. Poi tra l'altro sono due squadre che contano 7 punti nella classifica del girone unico della Champions League, tanti quanti il Manchester City, il Brest, la stessa Juventus, il Bayer Leverkusen, il Lille e il Celtic, in attesa ovviamente delle partite di questa sera che definiranno l'assetto della graduatoria dopo il quarto turno della fase del girone unico. È un Inter, è vero, non è l'Inter travolgente che noi abbiamo ammirato nell'arco dell'ultima stagione culminata con la conquista della seconda stella. Però sai, un Inter che si prepara ad affrontare l'Arsenal, pensando ovviamente anche al Napoli, ma che tallona lo stesso Napoli. Di sicuro Çalhanoğlu è un giocatore che costituisce l'eccezione alla regola secondo la quale tutti sono indispensabili ma nessuno, tutti sono necessari ma nessuno è indispensabile invece lo è. E no, d'altra parte non sottolineiamo certamente oggi il valore assoluto del centrocampista turco, ma la rosa dell'Inter consente a Inzaghi di avere a disposizione alternative valide.
Sì, assolutamente, quelle sono alternative che vorrebbero tanti club, direttore, quindi se le tiene strette e poi magari troverà anche una inversione di tendenza magari già domenica sera contro il Napoli. Napoli letteralmente strozzato, annichilito, irretito, poi scegli tu quell'aggettivo, da un'Atalanta sontuosa, anche qui bisogna scegliere l'aggettivo giusto. Atalanta che a Napoli, direttore, ha letteralmente lasciato senza parole i tifosi che non vedevano l'ora finisse la partita, senza fiato il Napoli che non riusciva proprio a riprenderla in mano questa partita, e ha giocato con una scioltezza, una personalità e una qualità che ci riporta a fare la solita domanda: ma non è che zitta zitta questa squadra può sognare in grandissimo?
Ma sai, se il riferimento è la lotta per lo scudetto, è chiaro che lo dice la classifica che registra 6 squadre nel fazzoletto di 4 punti nelle posizioni di vertice, che l'Atalanta possa e voglia dire la sua. D'altra parte anche le stesse parole di Gasperini dopo la vittoria di Napoli sono state eloquenti, e nessuno si nasconde più né tantomeno obbedisce ai riti della scaramanzia o a riti apotropaici. L'Atalanta in questo momento è una delle formazioni più in forma del campionato. Perché questo? Perché nell'arco dell'arco temporale dell'ultimo mese ha inanellato 7 vittorie e un pareggio fra campionato e Champions League, segnalandosi e affermandosi con il miglior attacco del campionato. E anche il 3-0 di Napoli è scaturito dalla sagacia tattica con la quale Gasperini ha schierato il proprio reparto offensivo, tenendo inizialmente in panchina Retegui, cioè il capocannoniere che non appena è stato inserito ha realizzato la sua 11ª rete alla 10ª presenza in campionato, alle quali a sommare i 2 gol firmati nelle ultime 2 partite della nazionale. E poi tu hai De Ketelaere e poi hai Lookman, che il 16 dicembre a Marrakech mi auguro possa ricevere il pallone d'oro africano, perché è protagonista di un anno solare 2024 semplicemente straordinario. E francamente quel 14° posto nella classifica finale del pallone d'oro europeo stride con il rendimento di un 27enne attaccante che è in continua crescita dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico, dal punto di vista delle sue realizzazioni. Quindi in questo momento, se diamo un'occhiata alla classifica, noi registriamo Napoli capolista 25, Inter 24, Atalanta, Fiorentina, Lazio 22, Juventus 21, Milan 17 con la partita con il Bologna da recuperare. Quindi è un bellissimo campionato, sempre più avvincente, ci aspetta soltanto il 12° turno, quindi la corsa è ancora molto lunga, però l'Atalanta è la dea della corsa, quindi può dire certamente la sua.
Per chiudere il discorso Atalanta, stasera in Champions League a Stoccarda può centrare un'altra bella impresa?
Sai, non è facile, intanto perché, come lo stesso Fonseca ci ha ricordato, la dimensione della Champions League è diversa, ben diversa rispetto a quella del campionato, quanto a difficoltà da affrontare. Però sappiamo benissimo, abbiamo appreso, abbiamo verificato sul campo, l'ha verificato la Juventus, quale sia il valore dello Stoccarda in campo internazionale, perché la vittoria che la formazione di Önes ha ottenuto a Torino ne ha rilanciato le ambizioni in campo europeo, sebbene in Bundesliga in questo momento lo Stoccarda sia 8° con 13 punti, 10 in meno rispetto alla capolista Bayern e 7 in meno rispetto all'Lipsia che lo tallona. Ma è una formazione questa ricca di individualità di spicco, come non pensare all'ex di turno, a El Bilal Touré, decisivo a Torino contro la Juventus, l'uomo che spacca le partite, perché dall'inizio della stagione sia in Bundesliga sia nelle coppe Loenes non lo ha schierato sempre titolare, ma abbiamo visto di che cosa questo 23enne attaccante sia capace. Quindi mi aspetto un incontro dal punto di vista tattico spettacolare, perché sono due formazioni che non ricorrono a tattiche e a pratiche utilitaristiche, ma l'esito è assolutamente incerto.
Il Napoli è uscito ridimensionato invece dalla sconfitta con l'Atalanta, in qualche modo, cioè senza fare ovviamente rivittimismi o dire tutto è tutto perso, sai, si passa dal tutto al niente, però un'indicazione di costruzione che in realtà non è ancora al top è arrivata, secondo te?
Beh, sai, intanto credo che alcune critiche mosse, in particolare nei confronti di Conte, siano risultate assolutamente ingenerose e superficiali, perché non si può passare dall'esaltazione del Napoli che vince a San Siro contro il Milan alla depressione e ad un eccesso di appunti negativi per una sconfitta patita contro una delle squadre più in forma del campionato. Ripeto, la sequenza di incontri dell'Atalanta nell'ultimo mese è lì a ribadirlo. Credo che Conte e il Napoli faranno tesoro degli errori commessi in occasione dell'incontro con l'Atalanta anche dal punto di vista tattico, ma il Napoli è sempre il capolista nel campionato e, come ha ricordato Conte, non casualmente l'anno scorso è arrivato decimo. Cioè non si può pensare che schioccando le dita e dopo in meno di 4 mesi dall'arrivo di Conte sulla panchina partenopea tutto possa ritornare come i tempi del terzo storico scudetto sotto la guida di Spalletti. Conte sta facendo un lavoro eccellente, è evidente che lungo il cammino di una squadra che coltiva ambizioni tricolori ci possano essere anche tappe amare, qual è stata quella vissuta in occasione del confronto con l'Atalanta, ma il Napoli ha tutto per rialzarsi. E devo dirti che in queste circostanze una partita del valore assoluto, quale sarà quella con l'Inter, capita a proposito, proprio per reagire immediatamente alla sconfitta che è stata incassata nel turno precedente.
Sì, assolutamente, sono quelle partite che ti danno lo stimolo, lo spunto, e magari se la vinci anche ti restituisce quello che ti ha tolto poi l'Atalanta. C'è una nota audio, andiamocela a sentire, così la condividiamo con il direttore.
Buongiorno Vincenzo e buongiorno al grandissimo direttore Marco Moretto. Volevo fare una considerazione dal direttore. Questo calcio un po' di femminucce, come si suol dire, in cui ogni minimo contatto, ogni minimo falletto è rigore, calcio di punizione, espulsione, da cosa è nato questo tipo di direzione che ha preso il calcio? Un suo giudizio. Anche ieri alcuni dicono che il rigore di Conceição non era proprio rigore pulito, che si è buttato, però questo qui non è più il calcio, non è un bel calcio a mio avviso. Che ne pensa? Buona giornata.
Cartellino giallo per l'espressione, Marco, perché poi proprio in un momento in cui stiamo apprezzando sempre di più anche il campionato femminile, che sta dimostrando, che sta dando grandi soddisfazioni, la stessa Juventus forse a livello women sta dando ancora più soddisfazioni, che sia per next gen che per prima squadra, quindi magari mi rendo conto che sono tempi duri in cui qualsiasi cosa può essere politicamente scorretto, però magari avrei utilizzato un'altra terminologia, quindi solo cartellino giallo. Però quello che dice Marco Moretta è si sta esagerando troppo nel punire contatti che magari un tempo erano non punibili, direttore, per il gioco del calcio.
Secondo me sì, e poi se noi limitiamo la nostra analisi, il nostro sguardo al campionato italiano, purtroppo negli ultimi 3 turni della massima serie abbiamo registrato uno stato di forma precario di alcuni arbitri. Ritorniamo al peccato originale: non è la tecnologia il nemico degli arbitri, anzi è lo strumento che li aiuta, come li aiuta, lo dimostrano le statistiche, a correggere oltre il 90% dei loro errori. Però ci deve essere un protocollo, un regolamento, chiamiamolo come vogliamo, che sia molto chiaro e consenta facoltà di intervento piena e assoluta. noi abbiamo registrato difformità di giudizio scaturite anche, in alcune circostanze, dalla conferma che una parte della categoria arbitrale vede, non vede di buon grado, e uso un eufemismo, anzi detesta l'ausilio dello strumento tecnologico. E riallacciandomi alla considerazione dell'ascoltatore circa l'eccesso di falli veniali che poi diventano in alcuni casi falli da rigore, sono perfettamente d'accordo con lui.
Perché poi dopo altrimenti usciamo fuori dalla tematica di un calcio che comunque deve comunque conservare anche il suo aspetto, che è uno sport di contatto, altrimenti può essere, direttore, forzando molto questa interpretazione, che si stanno vedendo più gol perché i difensori sono più timorosi a marcare gli attaccanti, io non posso fare niente, quindi lo guardo, cioè comunque lo accompagno, magari arrivano più gol. Ronaldo il fenomeno di questi tempi, quanti gol avrebbe fatto, direttore? Non lo prendevi all'epoca.
Già, per il fatto che l'abbiamo definito il fenomeno, credo che lo sarebbe stato ancora di più.
Sì.
Ma sai, poi il dibattito ovviamente, ricorderai, era stato alimentato dallo spettacolare 4-4 fra sì. Inter e Juventus, fra chi sosteneva che invece il risultato perfetto sarebbe stato uno 0-0 e chi invece ha apprezzato molto la spettacolarità e la ridda di emozioni scaturite da quell'incontro. Io credo che la bellezza del calcio risieda nella grandezza dei suoi interpreti e nella capacità di emozionare, ed è evidente che quando tu assisti ad una partita ricca di gol, di capovolgimenti di fronte, ti diverta moltissimo.
Sì, sicuramente sì. Direttore, grazie come sempre. Direttore Xavier Jacobelli,
grazie a te, è stato un piacere. Buona giornata e un ringraziamento a chi ha avuto la bontà di seguirci.